Questa mattina, per la grazia del Signore, confidando certamente nella guida del suo Spirito, volevo condividere con voi i pensieri che il Signore ha messo sul mio cuore, tratti dalla parola di Dio. E il messaggio come tema e come titolo è il seguente: vedere ed entrare nel regno di Dio. Leggiamo quindi insieme dalla parola del Signore un passaggio che troviamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3. Giovanni, capitolo 3, dal versetto 1. Giovanni 3, dal versetto 1. Ora vi era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte a Gesù e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità io ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai né d'onde viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità io ti dico che noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo di quel che abbiamo veduto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se io vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Amen. È un passaggio su cui mi sono trovato a rimeditare recentemente, ed è stato con me tutta questa settimana, dalla settimana scorsa. È abbastanza noto, bene o male tutti noi penso che conosciamo questo passaggio della parola di Dio, e mi ha fatto molto riflettere le parole che Gesù rivolse quella notte al fariseo, al dottore della legge, Nicodemo. Penso di averle lette diverse volte, ma questa volta mi ha colpito, mi sono soffermato subito all'inizio di questi pensieri, alle prime parole che Nicodemo rivolge a Gesù. Abbiamo letto nella scrittura, al versetto 2, che dice: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Questo noi sappiamo ha smosso il mio cuore. Questo noi sappiamo mi ha fatto pensare al fatto che noi sappiamo, che noi conosciamo oggi tante cose di Gesù. Abbiamo conoscenza di molte cose che riguardano Gesù, ed in un senso più ampio, in un senso più esteso, conosciamo molto della Scrittura. E quest'uomo disse a Gesù, questo fariseo, questo dottore della legge: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Certamente, oggi viviamo in un tempo in cui i testi biblici vi è maggiore conoscenza dei testi biblici. Abbiamo accesso a molte risorse libri, abbiamo accesso a risorse in rete, abbiamo accesso a risorse per studiare la parola di Dio. Penso che senza paura di essere smentito, io posso dire che questi sono tempi in cui veramente la Bibbia è stata studiata, esplorata in molti modi. Ma nel contempo ho dovuto fare i conti anche con me stesso, quanto è previsto e quanto è stato scritto nella parola di Dio. Certamente è proprio in quei luoghi dove c'è maggior studio, maggior conoscenza, maggior accesso alle risorse, alla parola di Dio, dove vi è maggiore aridità spirituale. Io mi sono chiesto, lo vedremo nel corso di questo passaggio, e ho cercato la guida del Signore di capire perché tutto questo accade. Perché in un tempo noi dovremmo essere ricchi, arricchiti da tutte queste cose, noi ci troviamo in realtà in aridità spirituale e viviamo nell'aridità spirituale. E questo è scritto nella parola, nella tiepidezza. Quello che ci contraddistingue è la tiepidezza spirituale. Attendo un attimo che così, scusate, ma se no non riesco a seguire il film. Nella tiepidezza spirituale. E questo ci porta, purtroppo, al di fuori del centro di quella che è la parola di Dio, cioè la comunione con Gesù. Cioè noi non dobbiamo farci trarre in inganno dal fatto che noi sappiamo, conosciamo molte cose e abbiamo accesso a molte cose, dal fatto, da quello che è il centro della nostra fede, del fatto che noi ci chiamiamo ancora oggi, come accade al tempo degli Atti, cristiani. La comunione con il Signore Gesù. Noi sappiamo molte cose, sappiamo della sua vita, sappiamo della sua opera che ha fatto verso di noi e a favor nostro, sappiamo molte cose di Gesù, sappiamo come si accetta il Signore nella nostra vita, lo sappiamo. Eppure diventerebbe una cosa gravissima se noi ci dimenticassimo di quello che è il centro, lo scopo ultimo della nostra vita. Gesù, il Signore Gesù. E il Signore Gesù non è qualcosa da conoscere con la mente. Il Signore Gesù è una persona. E io tremo quando leggo la parola di Dio e sono stato grandemente frustrato da questa parola che mi ha riportato a pensare a questo. Io amo studiare la parola di Dio, mi piace la parola di Dio, mi piace studiare le dottrine, mi piace, ho alcuni libri che trattano della teologia sistematica, che è la parte specifica che suddivide, che categorizza le dottrine, mi piace studiarle, ma il Signore mi ha detto: io sono il centro della nostra vita è Gesù. E Gesù è una persona. Se noi ci dimenticassimo di questo e relegassimo la nostra fede solo alla conoscenza, non saremmo diversi da quel fariseo che diceva: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Ma vedremo tra un po' che la risposta di Gesù mette assolutamente in luce quello che in realtà era nel cuore di Nicodemo, che spesso è anche nel nostro cuore. Potremmo avere certamente oggi tradizioni o modi che si avvicinano di più a quella che è la rivelazione neotestamentaria della parola di Dio. Però se è una tradizione e non è la persona del Signore Gesù, non vale niente. Siamo farisei, siamo religiosi e non siamo diversi dagli altri. Il Signore ci vuole portare a Lui, e Lui il centro della nostra fede. Al popolo di Israele era stata affidata la legge del Signore, e la legge del Signore non doveva essere qualcosa da seguire in maniera pedissequa, punto per punto, dimenticando chi l'aveva promulgata quella legge, perché dietro la legge di Dio c'era Dio, dietro la parola di Dio c'è Gesù, c'è il Signore, c'è lo Spirito della vita. Non sono solo concetti, ma c'è una persona, c'è Dio dietro questa parola meravigliosa. Il popolo di Israele aveva trasformato la legge in un insieme di norme. La parola in Isaia, al capitolo 28, dirà: precetto dopo precetto, regola dopo regola, un poco qui, un poco là. Ma questo non è il cristianesimo. Scordiamoci del precetto dopo precetto, regola dopo regola. Questo non è Cristo. Cristo è una persona. Cristo è meraviglioso. E Cristo ci desidera. E il problema non è costituito da tutto quello che abbiamo. Io stesso accedo in maniera, rendendo grazie al Signore, a tutto quello che ci viene messo a disposizione, anche nel tempo in cui viviamo, perché il tempo in cui viviamo ci ha dato il Signore. Quindi godiamo di quello che il Signore ci dà. Il problema qual è? Il problema è quando tutto questo si trasforma e ci, invece di umiliarci, perché lo scopo della parola di Dio, vedremo, è umiliarci, ci porta a dire: io so, io ho imparato, io so, sono autosufficiente, conosco, capisco, so, io, noi sappiamo. Ma quante volte noi sappiamo? In realtà la parola di Dio un giorno ci vorrebbe vedere capaci di dire con un cuore onesto davanti a Dio: Signore, io non so niente, non capisco niente. Se non fosse per il tuo Spirito che vive e intercede per me, che sovviene, non sappiamo nemmeno pregare. Ma lo leggiamo quel passaggio della parola di Dio: non sappiamo nemmeno pregare se non fosse lo Spirito che sovviene con sospiri ineffabili. Non sappiamo neanche pregare, non sappiamo fare niente, non sappiamo fare niente se non è il Signore che ce lo indica. Ma vedremo qual è la condizione tra un po' per cui il Signore viene, per cui lo Spirito di Dio che ci è stato donato, che dono meraviglioso, viene per guidarci, per consolarci e per ammaestrarci. La vita di un cristiano non consiste in una conoscenza tecnica e nemmeno teorica di Gesù, ma la vita del cristiano consiste nella dimora di Gesù in lui. Ed è completamente diverso. Fin tanto che Cristo dimora qui, e soltanto qui, non serve a niente. Ma Cristo deve dimorare qua, nel centro del nostro essere. Deve essere la fonte dei nostri movimenti, altrimenti non, che cosa siamo? Non siamo niente. Gesù non vuole riempire le nostre menti di nozioni in proposito di Lui, o di concetti, o di regole, o di precetti, ma vuole per mezzo dello Spirito Santo vivere al posto nostro. Vivere al nostro posto. Gesù ha voluto vivere, vuole vivere per lo Spirito Santo al posto tuo e al posto mio. E solo Cristo in voi, arriverà a dire l'Apostolo Paolo in Colossesi 1:27, è speranza della gloria. Gesù vuole avere comunione con noi. Che cosa vuol dire comunione? Come uno, vuole essere uno con noi. Non c'è niente, non ci viene niente, non abbiamo delle risorse speciali se questo non avviene. Se Cristo non diventa uno con noi, questa è la speranza della nostra gloria. Cristo in noi, noi e Cristo. Non c'è più noi, non ci siamo più noi, non c'è Cristo, siamo uno. E questo è meraviglioso. E questa è la mia passione. E questa è la mia preghiera più intima negli ultimi tempi. Davanti al Signore, è come confessione: Signore, voglio essere uno con te. Voglio essere uno con te. Come noi non siamo appagati ad unirci in matrimonio con nostro marito, nostra moglie, solo mentalmente, sono unito con te in matrimonio. Ma cos'è? Ma che cosa è? Pensateci. Così il Signore non è appagato e non vuole, non è nel suo desiderio avere la sua creatura mentalmente. Noi sappiamo, ma cosa sappiamo? Gesù ci vuole uno con Lui. Questa è la meraviglia della parola di Dio, perché ci sconvolge sapere che il Dio dei cieli, leggeremo più tardi, colui che è in alto, perché dice: io dimoro nel cielo, io dimoro nelle altezze, io voglio essere con te e in te. Questo ci sconvolge, questa rivelazione sconvolge ogni cosa. L'uomo che ha cercato di raggiungere Dio in ogni modo, e ancora oggi purtroppo cerca, fallendo miseramente, incontra questo Dio meraviglioso che dice: io voglio essere in te, voglio prendere piacere ad essere in te e ad essere uno con te. Ma la preghiera di Gesù è stata quella, Giovanni 17, versetto 23, io in loro, e tu, Padre, in me, io in loro. Questa è stata la preghiera di Gesù. Gesù vuole essere in te, vuole essere in me. È questo che ci trasforma, è questo che cambia le nostre vite, che sono altrimenti, come qualcuno pregava, solo di mondo, solo di crapula, solo di concupiscenze. solo di miseria, di povertà, ma di povertà, non la povertà che vuole il Signore, come vedremo tra un po', di miserabili. E io vi dico che un cristiano che vive in questa maniera è più miserabile di tutti gli uomini, perché ha l'accesso alle ricchezze di Dio, ma ne rimane fuori. Come dice l'Apostolo Paolo, se noi vivessimo per queste cose, in 1 Corinzi 15, queste cose non fossero reali, noi saremmo i più miserabili di tutti gli uomini. Cosa serve? Ma serve perché Gesù ha voluto e vuole vivere in noi. E questo è il super menzionato passaggio della parola di Dio in Galati 2, versetto 20. Sono stato crocifisso con Cristo, cioè mi sono tolto di mezzo. Perché Cristo, non sono più io che vivo a questo punto, ma è Cristo che vive in me. Questa non è una favola, ma è il centro dell'Evangelo. Centro dell'Evangelo, Cristo che vive al mio posto, perché io non sono stato capace di salvarmi. Voi mi guardate, ma io non sono stato capace di salvarmi. Gesù mi ha salvato col suo sangue e per mezzo dell'opera sua. E riuscirò io a santificare me stesso, secondo voi? Riuscirai tu a santificarti? No, ma Cristo che vive in te compirà l'opera sua. Unito, uno, comunione, come uno con Cristo. Questo è il senso. Ma c'è qualcuno di troppo in tutto questo che si oppone a questa realtà. E sapete chi è? Siamo noi. Qualcuno che si oppone al fatto che Cristo venga, viva e trionfi nella nostra vita. Perché sapete, vi dico una cosa, Cristo è il trionfatore, colui che ha trionfato. Quando noi lo leggiamo in Colossesi 2,15, dobbiamo crederlo. Allora se noi non trionfiamo, se io non trionfo nella mia vita, è perché colui che trionfa non è in me e non vive al mio posto. Se Cristo vive al mio posto, io trionfo, perché lui è trionfatore, lui è un generale vittorioso, è il duce, è il perfetto compitore di fede. Vogliamo una fede compiuta nelle nostre vite? La vogliamo? Vogliamo veramente entrare in questa realtà? Lo vedremo tra un po', entrare in questo regno che Gesù ha preparato per noi. Cristo è la risposta. Qualcuno c'era anche un, cos'era, un canale. Cristo è veramente la risposta a tutto questo. Essere uno con Lui. Ed è veramente meraviglioso. E allora le risposte che Gesù dà a Nicodemo mi hanno scosso questa volta in un modo diverso. Forse spesse volte abbiamo biasimato quell'uomo che non capiva niente, è andato a fare delle domande al Signore, ma come? Ma te lo spiego io, bisogna che tu nasca di nuovo. E invece questa volta mi sono sentito così vicino a quell'uomo e bisognoso di quelle parole da parte di Gesù. Ma come? Tu sei il dottore della legge, noi sappiamo, ha esordito Nicodemo, e Gesù più avanti gli dirà: come tu sei il dottore della legge e non sai queste cose? Che meraviglia. Tu hai detto che sai, ma evidentemente non sai queste cose. Ed è meravigliosa la parola di Dio che dice: se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio, non può vedere. Se uno, è il versetto 3, il versetto 5, se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Mi colpisce ancora mentre ve lo leggo questa mattina il contrasto tra l'affermazione di Nicodemo: noi sappiamo che tu sei, e la risposta di Gesù che riporta per molto tempo ho perduto il fuoco della risposta del Signore Gesù, ma il Signore dà una risposta meravigliosa che finalmente in parte sono riuscito ad inquadrare. Riporta al punto focale, cioè noi non è il nostro sapere quello che è importante, ma è vedere ed entrare nel regno di Dio. E questo avviene solo per lo Spirito Santo. Carne e sangue non possono eredare il regno di Dio, perché Gesù dirà nel versetto 6, se non ricordo male, che quello che è nato dalla carne è carne, quello che invece è nato dallo Spirito è Spirito. E la parola ci dice in altri passaggi, 1 Corinzi 2, tra molti, che senza lo Spirito di Dio noi non possiamo vedere le cose di Dio, non le possiamo intendere, non le possiamo ricevere e non le possiamo nemmeno vedere. Questi passaggi parlano certamente della necessità. necessità della nuova nascita, prima che qualcuno insorga. È ovvio, qui il Signore sta parlando di un momento specifico in cui un uomo nasce di nuovo, nasce dall'alto, nasce per l'opera rigeneratrice dello Spirito Santo. Ma c'è, secondo me, una rivelazione ulteriore. Qui la parola ci dice che abbiamo la necessità continua, perché noi non siamo cristiani un giorno per tutta la vita. Abbiamo bisogno della rivelazione continua da parte dello Spirito Santo per entrare giornalmente nella verità e nelle promesse del Regno di Dio, per vedere il Regno di Dio, perché questi occhi, carne e sangue, non vedono il Regno di Dio. Vedono quello che c'è fuori, ma non vedono il Regno di Dio. Mentre la parola ci invita ad entrare nel Regno di Dio e a vedere come si vive le verità che sono scritte nella parola di Dio e che sono visibili solo nel Regno di Dio. Ecco perché la risposta al noi sappiamo è che è proprio questa: il Regno di Dio non è qualcosa da apprendere, non è qualcosa che si apprende il Regno di Dio con la mente, ma serve la rivelazione dello Spirito Santo. Non serve a niente, guardate fratelli, queste cose mi hanno distrutto, non serve a niente sapere che c'è un regno, non serve a niente il semplice sapere che ci sono delle promesse per noi. Non serve a niente che le promesse, lo dico per me, non mi serve, lo uso a soggetto personale, non mi serve a niente sapere queste cose se io non le prendo, se non ne entro in possesso, se non entro in quella realtà, non mi serve a niente, non serve a niente tutto questo, se noi non entriamo nel Regno di Dio e non vi dimoriamo. Ma tutto questo è lo Spirito di Dio che lo compie in noi. Spirito di Dio che lo compie in noi. Questo ci mette in grado di vedere le cose che non si vedono e di dimorare ed entrare in possesso di quello che gli uomini non possono vedere. Noi non le conoscete, noi parliamo di quel che conosciamo, ma queste cose voi non le conoscete e le rifiutate. Vogliamo essere anche noi così, rifiutare le cose che Dio ci vuole donare, le sue promesse. Sono per noi, fratelli, sono per noi. Sono state scritte per l'uomo, sono state scritte per noi. Gesù ce le ha conquistate. Gesù le ha conquistate per noi. Il trionfo di Gesù è la conquista per noi delle sue meraviglie. È la conquista per noi delle sue meraviglie. Quando noi leggiamo in Colossesi 1:13, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Ma come noi dobbiamo entrare dentro questa rivelazione? Parla qui l'apostolo Paolo, mentre scriveva, parla di qualcosa che è già avvenuto per il credente. Ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, e in quel regno, nel regno di Gesù, dove Gesù è re dei re e signore dei signori, vigono le sue regole, vige il suo dominio. E se noi siamo in quel regno, il principe delle potestà dell'aria non entra, non viene a sconvolgere i nostri cuori, perché nel regno di Dio il re incontrastato è Gesù Cristo, e la parola dice che colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo. Ma possiamo comprendere che tutto questo è vero, ma se rimane un concetto, sapere che noi siamo stati trasportati nel regno del suo amato figliuolo e noi siamo già là in Cristo, capite bene come questo, e lo dico per me, ripeto, mettete me come soggetto di tutte queste cose, non serve niente. È lo Spirito di Dio che prende questa parola e la deve vivificare nel nostro cuore, e questa parola diventa vivente, e io sono la presenza di Dio là dove il Signore mi ha collocato. Il rischio qual è? Di continuare a sentirci schiavi di qualcuno dal quale Dio, dal quale Gesù Cristo, per essere esatti, ci ha riscattati e ci ha liberati. Si parla più spesso della schiavitù del peccato rispetto all'affrancamento che Cristo ha conquistato per noi. E questo è triste. È triste perché? perché ci fa capire dove dimoriamo. Dimoriamo piuttosto nella nostra carne, piuttosto che nelle verità gloriose che sono scritte e sigillate nei cieli dal sangue dell'agnello. Cristo ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre, dice, e ci ha trasportati. Il Padre ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. E dove vogliamo stare noi? In quale regno vogliamo vivere? In quale regno vogliamo vivere? Nel regno del principe della potestà dell'aria o nel regno di Dio? A noi la scelta. Se vogliamo vivere nel regno di Dio, la strada è questa: lo Spirito Santo in noi, Cristo in noi, speranza di quella gloria. Ma quale meraviglioso messaggio che ci dà qui il Signore, perché nel regno di Dio c'è gloria, c'è abbondanza, c'è bellezza e c'è ricchezza, mentre se noi viviamo nel regno della principe e del potestà dell'aria, c'è amarezza, come diceva qualcuno in preghiera, c'è tristezza, c'è disperazione, tutto quello che vediamo attorno a noi ci fa disperare, perché evidentemente è da disperarsi, ma non è per noi. Il Signore ci ha chiamati a vivere dove Cristo regna, e noi siamo titolati, come dice qui la parola di Dio, in Giovanni 3:3 e 3:5, a vedere ed a entrare nel regno di Dio. Quale messaggio meraviglioso ci ha lasciato il Signore Gesù quando ha detto che il mondo non vedrà più, non mi vedrà più il mondo, ma il messaggio per noi è che voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Ma che bello, quanto mi piace questa parola, che è per noi, che dice che noi possiamo vedere il Signore, ma non con questi occhi, con la parola di Dio, con la fede, che quello che è scritto qui è scritto sigillato col sangue del Signore Gesù. Lo Spirito ci permette di vedere nella sua parola e di vivificare questa parola per noi. La parola ci invita a cercare le cose di sopra, con insistenza di bramare le cose di sopra, perché le cose di sopra non sono quello che carne e sangue brama, che la mia carne e il mio sangue brama, ve lo posso dire con grande sincerità, ma lo Spirito di Dio che il Signore ha posto in me brama le cose di sopra. E la parola di Dio ci invita a cercarle, a bramarle, a ricercarle. E queste si trovano solo per lo Spirito Santo. Allora, la domanda che mi facevo questa mattina, torniamo al punto in questione. Perché la Chiesa, non sto parlando di questa Chiesa, parlo della Chiesa di oggi, della Chiesa che conosce molto, che sa molto, che ha molte molte risorse, che può leggere, può fare nei luoghi dove c'è di più e c'è anche libertà di poter parlare della scrittura. Perché la Chiesa, mi chiedevo, guardando me stesso, la Chiesa più colta e istruita di tutti i tempi, nella media ovviamente, in buona parte è caratterizzata dalla tiepidezza. Perché? Mi chiedevo. Allora, sulla base di questi passaggi, su quello che dice Gesù, dice perché sa molto di Gesù, ma non dimora in lui. Sa di Gesù, conosce di Gesù, ha fatto uno schema perfetto di come funziona l'opera di Gesù, ma non dimora in Gesù. E questa è una delle cose più tristi. Non vede il regno di Dio e ne rimane fuori, non essendo guidata dal suo Spirito. E allora c'è bisogno di scendere un altro gradino, perché questo è l'effetto. Dove troviamo la ragione, la causa di tutto questo? Me lo sono chiesto per me. Nel libro dell'Apocalisse ci vengono presentate 7 lettere, che sono le lettere alle chiese dell'Asia Minore, quello che è il panorama dell'attuale Turchia. E di queste, probabilmente queste lettere sono state scritte a queste chiese dove Giovanni aveva avuto probabilmente un ministero prima di essere esiliato a cagione della parola di Dio nell'isola di Patmos, che si trova nel mare Egeo. Molti reputano, e io sono concorde con questa rivelazione della parola, che vi sia una sorta di parallelo tra queste 7 chiese e le chiese che si sono succedute nei tempi, dal tempo della prima chiesa fino al tempo di oggi. Perciò troviamo nel brano che va da Apocalisse 3:14 fino al versetto 22, troviamo descritta la chiesa di Laodicea. La chiesa di Laodicea per quello che ho detto sin qui, viene equiparata in questo modo con la Chiesa degli ultimi tempi. Se noi leggiamo in Apocalisse al capitolo 3, dal versetto 16, cominciamo a andare un pochino a fondo, perché a noi non ci interessano troppo le cose, gli effetti. Gesù, il Signore, non è mai interessato all'effetto, ma è interessato alla causa che produce quell'effetto. Apocalisse 3,16 è certamente un passaggio che ci aiuta ad andare un pochino a fondo per rispondere alla domanda che ci siamo fatti insieme questa mattina. Apocalisse 3,16 dice: così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici: io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile e povero e cieco e nudo. Questa lettera è scritta a una chiesa, all'anziano della chiesa di Laodicea. E questa parola è forte perché l'affermazione che Gesù fa è forte. Dice: io ti vomiterò dalla mia bocca. Ed il rigurgito dà proprio l'idea. Normalmente quando pensiamo al rigurgito, al vomito, pensiamo a qualcosa che non abbiamo digerito, a qualcosa che non si è assimilato con il nostro corpo, qualcosa che abbiamo ingerito, come questo cibo che ci viene presentato come disgustoso nella sua tiepidezza, non è stato in grado di essere assimilato e quindi è stato vomitato. Dice il Signore: io ti vomiterò, viene espulso, io ti vomiterò dalla mia bocca. Cioè, che cosa vuol dire? Qual è il messaggio che io meditavo in queste cose? Che questa tiepidezza impedisce questo essere ricco, questo essere tronfio, vedremo tra un po' più in dettaglio di che cosa, pieno di se stesso, impedisce a Gesù di assimilarci. Vi ricordate che cosa ho detto all'inizio? Che lo scopo della nostra vita è essere uno con Cristo, cioè noi dobbiamo essere assimilati a Cristo e Cristo deve essere assimilato da noi. Ma evidentemente in questa chiesa in cui Gesù riprende amaramente, dicendo che io riprendo coloro che amo, non poteva essere assimilata da Gesù. E c'è un motivo. Vedete, stiamo cominciando a scendere un pochino in dettaglio su quello che, per rispondere alla domanda che ci siamo fatti relativamente alla tiepidezza della Chiesa degli ultimi tempi. Qual è il motivo? Ce lo dice la parola stessa. Il motivo per cui la Chiesa non è assimilabile, cioè non si può unire come uno, in comunione con Cristo. Versetto 17. Poiché tu dici: io sono ricco, io mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. Certamente la Chiesa di Laodicea, se voi leggete qualcosa di Laodicea, Laodicea è una città abbastanza ricca, dove vi era un commercio abbastanza fervido in quegli anni ed era certamente rinomata per la sua industria, tra virgolette, della lana e per altre cose. Ma io penso che possiamo traslare tutto questo che il Signore sta dicendo in ambito spirituale. Una conoscenza nozionistica, non approfondita, anche se pur approfondita, però una conoscenza che prescinde dall'unione con Gesù e non serve a niente. Una tracotante ricchezza, la tracotanza, quello di pensare di essere qualcuno, come facevano i farisei, pensare di essere qualcuno o di essere qualcosa, non va d'accordo con il cuore di Dio, ci impedisce di essere assimilati. Questa condizione di tiepidezza che deriva dal fatto che io dico sono ricco e non ho bisogno di nulla, ci impedisce di essere assimilati con il Signore. E questa folle ricchezza che pensavano di avere viene smascherata da Gesù come miseria, nudità e cecità. Miseria e povertà perché non entrano in possesso delle ricchezze di Dio e del suo regno. Nudità perché non sono rivestiti della veste del cielo, che è Gesù Cristo. Cecità perché non vedono il regno di Dio, che ha Gesù nella sua gloria e la realtà della loro condizione di povertà e di cecità. Tutto questo perché Gesù, guardate, Gesù non poteva assimilare quella chiesa, quella tiepidezza della chiesa degli ultimi tempi, perché Gesù era fuori dalla porta. Se noi andiamo un poco più avanti, Apocalisse 3:20, dice: io sto alla porta e picchio, e se uno della mia voce dà per la porta, io entrerò e cenerò con lui. Ma che cuore meraviglioso c'è dietro questo passaggio. Gesù vuole cenare con noi, e la cena è uno degli aspetti più intimi, proprio come similitudine della comunione. Gesù vuole avere comunione con te, non con la tua mente, ma con il tuo cuore. Gesù vuole essere uno con te. La preghiera che Gesù ha fatto anche pensando a te, perché dice: io non prego solo per questi, ma prego anche per coloro che crederanno a motivo della loro parola, è stata: Padre, io voglio che essere in loro, tu in me ed io in loro. E noi possiamo leggere questa parola: tu in me ed io in te. Possiamo leggerla personalmente, perché questo è ciò che Gesù vuole. Io voglio cenare con te. Se tu apri la porta, io ceno con te, ma la porta è chiusa. Noi chiudiamo la porta al Signore quando gli diciamo: io sono ricco e non ho bisogno di nulla. Perché questo si oppone, colpisce la parola di Dio in Giovanni 15, che dice: voi senza di me non potete fare nulla. È esattamente il contrario. È esattamente il contrario. Voi senza di me non potete fare nulla, io sono ricco e non ho bisogno di nulla. Io penso, alla luce della scrittura, anche per quello che vedo, che questo sia uno dei più grossi problemi dei nostri tempi, della Chiesa dei nostri tempi. E dobbiamo stare attenti, fratelli, non dobbiamo sentirci superiori a nessuno, dobbiamo vegliare su di noi, perché Gesù vuole noi, non vuole la nostra conoscenza, ma vuole te, vuole la tua persona, perché Egli è una persona e vuole noi, ci vuole interamente. Questa parola di Dio ci deve portare a piegarci, a dire: il centro del problema è proprio questo, che la parola ci deve convincere, cosa che non aveva fatto con la chiesa di Laodicea, che noi senza di lui non possiamo fare nulla. La parola ci deve portare ai suoi piedi, la parola ci deve portare in ginocchio, a confessare con integrità di cuore, perché siamo stati convinti dalla spada dello Spirito, che è la parola di Dio, che noi senza di lui non possiamo fare nulla, che io senza di lui non posso fare nulla. E questo è assolutamente fondamentale. La parola di Dio ci deve portare sulle ginocchia per abbandonare la nostra autosufficienza e confessare il nostro bisogno di lui. Bisogno che non è un bisogno: Signore, ho bisogno di te perché ho bisogno di te, perché senza di te sono misero, senza di te non ho niente, senza di te non sono niente e non posso fare nulla. Io senza di te non posso fare nulla. E questa categoria di persone, di figli di Dio, che piace al Signore, sapete come li chiama la parola? Poveri in spirito. Li chiama poveri in spirito. E secondo voi è un caso che Matteo capitolo 5, versetto 3 dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. I poveri in spirito, contrariamente a quelli della chiesa di Laodicea, che pensano di sapere, i poveri in spirito sono coloro che sono titolati, e lo vedremo tra un po' con alcuni passaggi, quello che io sto dicendo qui, per entrare e vedere il regno di Dio. Il regno di Dio non consiste in sapienza. Questa mattina mi piaceva pregare proprio perché tu, Signore, hai nascosto queste cose ai savi, le hai nascoste alle intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. I piccoli non sono gli stupidelli sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, non lo sono, scordiamoci dall'associare questi due passaggi, ma sono coloro che dalla parola di Dio sono portati sulle loro ginocchia e dicono: Signore, io senza di te non posso fare nulla, ma non posso fare nulla, non posso vivere, non posso parlare, non posso respirare, non posso predicare, non posso evangelizzare, non posso fare nulla, perché sono totalmente incapace se tu non sovvieni coi tuoi sospiri ineffabili. C'è qualcosa più meraviglioso dei sospiri dello Spirito Santo? La parola di Dio ci dice di no. E questo è ciò che vuole fare Cristo in noi. Ma che meraviglia! Veramente, come qualcuno diceva questa mattina, il Signore ha preso dei vasi di terra per farne il suo tempio, per fare il tempio dell'Iddio vivente. E tu che sei un figlio di Dio, che credi in Gesù, che è lo Spirito di Dio,
sei il Tempio di Dio. E chiunque guasterà il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, dice la parola di Dio. Noi siamo il Tempio di Dio. Ed è veramente meraviglioso. Questi poveri in spirito sono coloro che sono titolati ad entrare nel Regno dei Cieli, perché dipendono totalmente dalla grazia di Dio, perché sanno di essere malati e di avere bisogno del medico, e continuamente vanno da Lui, e sanno di essere miseri e mancanti di ogni cosa. Contrariamente a quelli che dicono, e guardiamo i nostri cuori di fronte a questo, io sono abbastanza a posto e non ho bisogno di nulla. E questo non è solo in quello che noi diciamo. Il bisogno di Dio non è solo in quello che noi diciamo, ma è nei fatti della nostra vita. Mi piaceva questa mattina, per lo spirito, il salmo che leggeva il fratello, che diceva: io sono, la mia anima langue, langue senza acqua, perché ho bisogno di te, ho bisogno di te. E questa è l'anima che piace al Signore, questa è l'anima di un povero in spirito che sa di avere bisogno di Gesù. La mia anima langue senza acqua, è arida se tu, Signore, non l'annaffi con l'acqua della tua parola. E questi modi di essere in cui il Signore non fa molte classificazioni con molti passaggi intermedi, il Signore ci mette il nostro cuore, che può essere il cuore farisaico, lo spirito del fariseo, oppure lo spirito del pubblicano. C'è una parola meravigliosa, una parabola meravigliosa, che ci spiega queste cose molto meglio di come io le posso spiegare, perché è Gesù stesso che ci spiega queste due tipologie di persone, di uomini o di donne, che noi possiamo essere davanti al Signore. In Luca 18, al versetto 9, troviamo una parabola che vorrei che potessimo mettere gli occhi brevemente. Abbiamo ancora un pochino di tempo. Luca 18, al versetto 9. Guardate qual è l'introduzione del versetto 9. E disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Questo ci deve guidare anche durante le evangelizzazioni. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: oh Dio, ti ringrazio che io non sono come quegli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che posseggo. Questa era la sua ricchezza. Io sono ricco e non ho bisogno di nulla. Questa era la sua ricchezza, quello che lui faceva, quello che lui pensava di investire, ma in tutto quello Dio non c'era. Il cuore di Dio era lontano da quell'uomo. Non ho bisogno di nulla perché io sono a posto. Io digiuno, io pago la decima, non sono rapace, non sono un adultero, ma questo non vuol dire niente agli occhi di Dio. Lui era a posto, questo era il suo valore, era quello che lui aveva. Sono ricco e non ho bisogno di nulla. E dall'altra parte invece c'era un pubblicano, al versetto 13. Il pubblicano stava, stando da lungi, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, si placato verso me peccatore. Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Il pubblicano si batteva il petto con un cuore spezzato per il suo peccato. E questo cuore è il cuore di un uomo povero in spirito. Questi sono gli uomini poveri in spirito che piacciono al Signore. Se vogliamo, e stiamo scendendo sempre di più nella domanda, per rispondere al motivo della nostra tiepidezza. Dico nostra, perché tutti possiamo essere, io sono certamente il primo che posso essere tiepido per queste cose. Quest'uomo si batteva il petto ed era rotto per il suo peccato. Questa opera grandiosa, che la parola di Dio era riuscita, la legge di Dio era riuscita a fare l'opera per cui il Signore l'ha mandata. Spezzare quel cuore, rompere quel cuore, renderci poveri in spirito, non tracotanti, non pensando che siamo ricchi e non abbiamo bisogno di nulla, ma poveri in spirito, perché beati sono i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Noi abbiamo bisogno di vedere ed entrare in quel regno, ma non entriamo, secondo questi passaggi, nel regno di Dio e non siamo in comunione col Signore, col suo spirito, se la parola non ci rende poveri in spirito, secondo quello che abbiamo appena detto. Questo è il messaggio di Giovanni 3. Abbiamo girato, ma siamo tornati al messaggio di Giovanni 3. Esso ci permette di vedere il Signore, il suo regno, e di entrarvi, perché carne e sangue non possono eredare il regno di Dio. Isaia capitolo 57, versetto 15 dice: così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che ha nome il Santo. Io dimoro nel luogo alto e santo, ma sono colui che è contrito ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dei contriti. Salmo 34, versetto 18: l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuor rotto e salva quelli che hanno lo spirito contrito. C'è un bell'inno che cantiamo, a cui ripensavo questa mattina mentre rimeditavo queste cose, che è il cavallo di battaglia anche di alcuni fratelli, che dice: ero povero ed egli mi arricchì. È veramente meraviglioso. Il fatto che io sia povero è comunque una realtà, perché noi non abbiamo niente se non ci viene data dal Signore. Ma quello che è meraviglioso è in questo canto che se la parola di Dio, come abbiamo detto, riesce a spezzare il mio cuore, riesce a rompere il mio cuore, ma a rendermi bisognoso di Dio in quanto sono rotto per il mio peccato, per la mia miseria. E questo mi porta al Signore. Questa è la contrizione che mena Dio, come dice Paolo in Seconda Corinzi. Se la parola di Dio riesce in questo, noi riusciamo a cedere alla ricchezza. Ero povero, ma il Signore ci arricchisce. Il Signore ci arricchisce. Ma chi è già ricco, chi è ricco, non ha niente da spartire. Il Signore non spartisce le sue ricchezze con colui che ha già fatto della sua ricchezza, del suo essere a posto, come faceva quel fariseo, e anche di altre ricchezze, la sua gioia. Ma se il Signore veramente, per divenire ricco, accedendo a tutte le ricchezze del cielo, devo divenire prima realmente povero. Perché per i poveri in spirito c'è, gloria a Dio, il regno dei cieli. Il regno dei cieli c'è, il regno di Dio c'è, Dio c'è, Gesù c'è, lo Spirito dimora in noi. Non ci manca nulla. L'ostacolo più grande è la nostra tracotanza, la nostra superbia, il nostro orgoglio. Se la parola di Dio distrugge queste cose, e la parola ha la potenza di farle, non noi, ecco che il Signore ci arricchisce. E questo ci permette, come Gesù disse a Nicodemo, di vedere il regno di Dio e di entrare nel regno di Dio. Perché guardate, fratelli, questo è ciò che vedere Gesù. Non lo possiamo vedere con gli occhi ora, però il Signore Gesù ha detto che voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Allora, se vogliamo prendere questa parola come un romanzo, possiamo farlo, ma io preferisco credere e esorto tutti voi a credere che noi possiamo vedere il Signore attraverso la sua parola. Per fede noi possiamo vedere il Signore, perché Lui lo ha promesso. Lo Spirito di Dio è lo Spirito che viene chiamato anche Spirito di Cristo. È una persona che opera in coloro che si dichiarano poveri. Chi vorrebbe operare a favore di un superbo, a favore di un tracotante, a favore di qualcuno che si pensa di essere qualcosa? Noi non lo faremmo. Secondo voi lo Spirito di Dio lo vuole fare? Gesù ha detto che lo Spirito Santo sarebbe venuto per consolare, per guidare, per ammaestrare e per altro. Ma se noi siamo talmente gonfi di pensare che possiamo consolarci, possiamo guidarci, possiamo ammaestrarci da soli, lo Spirito di Dio si fa da parte. E se lo Spirito di Dio si fa da parte, perché non siamo poveri in spirito, poveri in spirito sono titolati ad essere guidati dallo Spirito di Dio, non possiamo vedere e non possiamo entrare nel Regno di Dio. Chi non possiede lo Spirito di Dio non gli potrà entrare neanche nell'eternità. Ma anche coloro che sono i salvati e che sono stati suggellati dallo Spirito Santo vivremo questi giorni nella tepidezza. Ma Gesù non vuole questo. Gesù non vuole questo. Gesù ci vuole assimilare. Gesù vuole assimilarci, vuole essere uno con noi. Saremo noi indigesti al Signore. Se siamo tracotanti lo siamo, ed Egli ci vomiterà dalla sua bocca, perché il Signore vuole dei poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Perciò riflettiamo su queste cose, a quale categoria noi apparteniamo? A quel pubblicano che si batteva il petto e che diceva: sii placato, Signore, verso il mio peccatore, perché io non, se non fosse per la tua grazia sarei completamente distrutto. O a quel fariseo che invece pensava di essere e che diceva: io non sono né questo né quell'altro, tanto meno come quello là. Però quello là scese a casa sua giustificato e non il fariseo. Quale categoria vogliamo appartenere? Qual è il nostro spirito? Il Signore, che è l'Altissimo, ha detto: io sono l'Altissimo, abito i cieli dei cieli, sono nell'eternità, ma sono in comunione, sono uno, sono unito e sono con colui che ha il cuore rotto e lo spirito contrito. Cosa vogliamo essere nella nostra vita? Questa è la strada. Questa è la strada per non essere tiepidi. La domanda è partita di lì, poi siamo scesi dalla tiepidezza al motivo che causa la tiepidezza, che è la nostra superbia, la nostra arroganza. Se vogliamo vedere il regno di Dio, se vogliamo entrare nel regno di Dio, se vogliamo avere comunione, essere uno come uno con Cristo, questa è la strada che il Signore ci offre ancora questa mattina. Io dimoro nel luogo alto e santo, ma sono con colui che è contrito ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dei contriti. Beati i poveri in spirito, perché vedranno il regno dei cieli. Che il Signore ci benedica.